Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri: uscite. E a quelli che sono nelle tenebre, venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete, e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i miei monti in strade e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da settentrione, da occidente, e gli altri dalla regione di Sinim. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Fedele il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di
Dio. Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno.
Gloria a
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo la guarigione del paralitico, i giudei perseguitavano Gesù perché faceva tali cose in giorno di sabato. Allora Gesù disse ai giudei: Il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Per questo allora i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Allora Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il padre, infatti, ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi vuole. Il padre, infatti, non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità, io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita, quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto, il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Allora, è la continuazione del capitolo di ieri che abbiamo iniziato, no? Ieri era il capitolo quinto, l'inizio, con la guarigione del paralitico presso la piscina di Betsaida. E ovviamente ieri il testo terminava proprio così, come abbiamo fatto all'inizio, no? I giudei perseguitavano Gesù perché faceva tali cose in giorno di sabato. E allora continua Giovanni con il testo di stamattina, no? Allora Gesù prese la parola e disse ai giudei quello che abbiamo sentito. Ma c'è un'esasperazione. Perché? Perché dice appunto Giovanni che i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo. Ma la ragione doppia. Primo, perché violava il sabato, ma soprattutto perché chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. E qui appunto Giovanni introduce il grande tema, quel tema che ha cominciato già a dirci in un'espressione, con una sola espressione, al termine, a metà del primo capitolo del suo Vangelo, quando appunto ci presenta Gesù, Verbo di Dio, fatto uomo, e poi a quella espressione. Nessuno ha mai visto Dio, ma il Figlio unigenito che è nel grembo del Padre, Lui ce lo ha rivelato. E qui è, vorrei dire, il tema che Giovanni svilupperà in tutto il suo Vangelo. Cioè, nessuno ha mai visto Dio, solo il Figlio ce lo ha rivelato. E questo tema che Giovanni si prefigge di svolgere nel suo Vangelo diventa però un tema che costituisce una base di tutta la tradizione apostolica. Perché? Su cosa si regge la tradizione apostolica? Su cosa si regge il cosiddetto annuncio del Vangelo? Si regge proprio su questa verità, che cioè Gesù è colui che ti dà la sicurezza della conoscenza di Dio. Nessuno ha mai visto Dio. Attenzione che dentro a questo testo, a questa espressione, ci sta una cosa che di nuovo irrita i giudei, irrita la tradizione giudaica, perché immediatamente viene da dire, ma come? E Abramo? E Mosè? E i profeti? Non hanno parlato nel nome di Dio? Ma se hanno parlato nel nome di Dio, vuol dire che conoscevano Dio. E Giovanni, ma nessuno ha mai visto Dio. Quindi la certezza della conoscenza di Dio viene solo in Gesù. Ma il figlio che era nel grembo del Padre, lui ce lo ha rivelato. Perché? Perché il Verbo si è fatto carne. Ora, per i giudei era davvero impossibile accettare questa cosa e accettare che in quel Gesù ci sia veramente la manifestazione certa, unica e assoluta di Dio. Però, appunto, dicevo, Giovanni svolgerà tutto il suo Vangelo cercando di far comprendere questa verità. Ricordate anche, partendo anche solo dal capitolo quarto, che abbiamo incominciato la scorsa domenica, due domeniche fa, sulla Samaritana, dove la Samaritana, il funzionario del re, ieri il paralitico alla piscina di Betsaida, tutti questi passaggi sono serviti a Giovanni per dire: ma avete capito? È in Gesù che trovate la pienezza di Dio. La Samaritana ha capito che cos'era quell'acqua che zampilla per la vita eterna. Il funzionario del re ha ubbidito la parola di Gesù con fiducia ed è andato. E durante il cammino si è sentito portare quella notizia: tuo figlio vive. Ma perché? Perché ha creduto alla parola di Gesù. Ieri il paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio, cammina. E quello lo fa, indipendentemente dal rendersi conto che non lo poteva fare perché era paralitico. Però quella parola lì gli ha dato una fiducia incredibile. Perché? Certo, perché lì c'era la presenza di Dio. E stamattina la grande discussione. La discussione appunto con i giudei, i quali negano che in Gesù ci possa essere questa manifestazione certa di Dio. Infatti, addirittura cercavano ancora di più di ucciderlo. Ma perché? Certo, perché affermava che Dio fosse suo padre e si faceva così uguale a Dio. Pensate solamente, da un punto di vista ovviamente diciamo pure umano, che cosa significava per i giudei accettare che Gesù fosse veramente così. Significava quello che poi succederà in Paolo, però succede in Paolo in modo positivo, ma i giudei non arrivano lì, cioè quando Paolo afferma e tutto il resto è diventato spazzatura. Quindi significava rifiutare, rinnegare tutto quello che poteva essere la loro tradizione. Ricordate sempre l'espressione di Anna, il sommo sacerdote, quando profeticamente annuncia la morte di Gesù, quando dice: è meglio che muoia uno solo piuttosto che perisca, attenzione, tutta la nazione. Cioè, questo uomo, se viene accettato, cosa fa? Fa pensare che tutta la nostra tradizione è finita. Perisce tutta la nazione. Perciò il punto è quello: accettare che Gesù sia la parola definitiva di Dio. E Giovanni stamattina svolge questo tema. E lo svolge però usando un termine che ricorre un po' di volte nel passaggio di oggi, no? Il termine è questo, che, sentite, il Padre non giudica, però ha affidato il giudizio, ogni giudizio, al Figlio. Quindi Gesù ci viene presentato come il giudizio di Dio. Ma cosa vuol dire? In che senso Gesù è il giudizio? È interessante la prima espressione. Il Padre, infatti, non giudica nessuno. Quindi il termine giudizio deve essere capito bene. Perché è come se Giovanni dicesse: Dio non è quello che dice hai fatto bene o hai fatto male, non giudica. Cioè il Padre non è quello che premia o condanna, non è così. Ma il Padre, appunto, non giudica nessuno. Però c'è un passaggio. Ha dato ogni giudizio al Figlio. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che allora è Gesù che giudica. È Gesù che dice buono o cattivo. È Gesù che dice meriti o non meriti. No, allora cosa vuol dire che ha dato ogni giudizio al Figlio? È una cosa grandissima. Perché? Perché il Padre non giudica, però ti dà il criterio di verità. Il giudizio sei tu che lo formuli su te stesso. Perché? E certo, perché il Padre ti dà il criterio di verità, ti dà suo Figlio. Ed è su questo criterio di verità che tu, uomo, nella tua libertà, decidi il tuo premio o decidi la tua condanna. Quindi chi è che ti giudica? Sei te stesso che giudica te stesso, nel senso che è nel modo con cui ti rapporti alla verità che formuli il giudizio sulla tua vita. Però è il rapporto con la verità. In cosa consiste? In che modo l'uomo si deve rapportare alla verità? Quale verità? Il Padre ha dato ogni giudizio al Figlio. E quell'ogni giudizio è importante perché vuol dire che in Gesù c'è il criterio assoluto della verità. Vuol dire che la conoscenza assoluta di Dio è solamente in Gesù. Perciò l'uomo, a seconda di come stabilisce il rapporto con Gesù, decide per la sua vita. Decide se, come si diceva prima, no? Se usciranno dai sepolcri e quanti fecero il bene per una risurrezione, quanti fecero il male per una risurrezione di bene, primo ovviamente di vita, secondo di condanna. Ma la tua risurrezione sarà di vita o di condanna in base a che cosa? In base al tuo rapporto che hai avuto con Gesù, perché lui è il criterio assoluto di verità. Perciò il giudizio te lo dai tu, sei tu che giudichi la tua vita, cioè sei tu che decidi quale sorte deve avere la tua vita, se una sorte di vita o se una sorte di condanna. Ecco, allora Gesù è posto come giudizio, è importante questo, però no, capiamolo bene, e non è che è posto come giudizio perché è lui che ti giudica, è lui che ti condanna. No, lui si pone come giudizio in che senso? Nel senso che in lui c'è la verità, perciò è giudizio in questo, perché diventa il criterio col quale tu puoi capire ciò che è verità e ciò che non è. In questo senso è giudizio. È in lui che c'è l'assoluta possibilità di capire la verità. Quindi Dio è solo in Gesù, verità assoluta. Ed è questo il giudizio. Quindi se dovessimo dire, allora, ma Dio giudica o non giudica? Se dovessimo proprio accettare che Dio giudica, bene, accettiamolo, però capiamo bene. Cos'è che giudica Dio? Giudica l'uomo? No! Che cosa giudica? Giudica gli idoli. Perché Gesù si pone come verità ed è giudizio per fare, per strappare gli uomini dalla idolatria.
perché è l'idolatria che conduce l'uomo lontano da Dio. Quindi Gesù è l'assoluto criterio di verità su che cosa? Su quello che è la conoscenza certa di Dio. Perciò il giudizio è questo: se tu non segui Gesù, non conoscerai mai Dio. Se tu non segui Gesù, non arriverai mai a entrare in rapporto con Dio. Questo è il giudizio. È il giudizio sull'idolatria. Quel giudizio che San Paolo aspetta come riscatto dell'umanità. Ricordate la lettera ai Romani, primo e secondo capitolo, quando Paolo dice: l'umanità è sotto il giogo del peccato. Perché? Perché non è più in grado di riconoscere il Creatore. Quindi è in balia dell'idolatria. Ha bisogno di verità per riscoprire, per riconoscere il vero volto di Dio. Perciò il peccato è questa situazione, dice Paolo. È l'uomo che è incapace di avere in sé la certezza della verità, perché è nella confusione, l'idolatria. Perciò è vero, Gesù è giudizio, ma è giudizio in questo senso. È giudizio perché ti dà l'opportunità di capire la verità di Dio contro alla manifestazione dell'idolatria. Ovvio che gli uomini sono posti di fronte al giudizio. Quindi l'uomo che crede, accetta, segue Gesù è l'uomo che si immerge nella verità. Chi purtroppo non segue Gesù rimane nella menzogna, cioè rimane nel peccato. Perciò costruisce la sua vita, sì, non sulla luce della verità, ma sulla luce dell'idolatria. Ma l'idolatria dove ti conduce? Ti conduce alla morte. E la morte perché? Perché Dio ti ha dato tutte le possibilità per uscire fuori dalla morte, ma sei tu che non l'hai volute. Quindi il giudizio su di te te lo sei fatto tu. Ecco perché dice: alcuni risorgeranno per la vita, altri risorgeranno per la condanna. Ma chi sono costoro? Il tutto dipende dal tuo rapporto che hai avuto con Gesù. L'hai creduto? E se l'hai creduto, l'hai ascoltato? L'hai seguito? Oppure non l'hai creduto? È qui che si decide la risurrezione di vita o la risurrezione di condanna. Ecco allora in che senso Gesù è giudizio. Non pensiamolo mai come quello che fa il processo. Anche questa presentazione di Gesù come il giudice che è lì ad aspettare, no? Per giudicare chi ha fatto bene e chi ha fatto male. Non è così. Questa è un'immagine fortemente apocalittica, ma per far capire una verità, che cioè Gesù è adesso il criterio assoluto di verità, perché se tu non segui Lui sei in balia dell'idolatria. Perciò a Dio non ci puoi arrivare. Perché? Perché non lo conosci, perché non lo riconosci, perché non sai distinguere dov'è veramente Dio. Sei in balia dell'idolatria, e l'idolatria è la morte dell'uomo, è la famosa risurrezione per la condanna. Ecco allora, anche stamattina noi siamo chiamati a ravvivare in noi, perché Giovanni ha questo scopo, no? Lo scopo di riconsegnare questo testo per ravvivare nei cristiani questo tesoro. I cristiani hanno il tesoro della verità. E la verità non è una teoria, la verità non è una dottrina, la verità è la presenza di Gesù. Perciò essere nella verità non vuol dire essere nell'ortodossia dottrinale. Essere nella verità significa essere in Gesù, cioè dentro di te ci deve essere questa volontà: io so che solo in Gesù ho la certezza di essere con Dio. Perciò la mia vita è obbedienza a Gesù. E facendo questo, cosa fai? Facendo questo tu, in un certo senso, giudichi già la tua vita, nel senso che la poni nella condizione di essere nella vita. E quindi, allora, aderisci a Gesù. Hai già fatto il tuo giudizio, perché hai giudicato secondo verità. Ma se ovviamente tu non aderisci a Gesù e quindi la tua vita non è preoccupata di essere obbediente a Gesù, ancora una volta hai fatto il tuo giudizio, cioè hai rifiutato la verità. E quindi la tua vita non potrà che condurti a una risurrezione di condanna. Ma condanna, ripeto, non perché Dio ti condanna, perché tu hai rifiutato la benevolenza di Dio, hai rifiutato l'offerta della verità. E se non vai nella verità, rimani nella menzogna, ma la menzogna è esattamente la presenza di del diavolo che conduce l'uomo alla disperazione eterna. Ecco allora l'importanza di questo testo, che viene ancora una volta a sollecitarci in questa continua purificazione della nostra fede, della nostra risposta alla fede. Noi dobbiamo rispondere alla fede, come dicevamo in questi giorni, perché la fede è esattamente Gesù, e stamattina ce lo viene riproposto. Ogni giudizio è consegnato al Figlio, cioè in Lui vi è la pienezza assoluta della verità. Solo in Lui tu hai la certezza di essere con Dio. Ecco allora, chiediamo proprio al Signore che anche stamattina, vedendo nel nostro cuore, ci solleciti, ci rafforzi in questa volontà, la volontà di guardare a Gesù e di guardare proprio così. Se io vivo come tu mi dici, ho la certezza di essere con Dio, perché tu sei la pienezza della verità. Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E poi continua Giovanni. E quando tu guardi questo Verbo che si è fatto carne, sappilo che nessuno ha mai visto Dio, solo Lui ce lo ha rivelato. Quindi avvicinati a questo Verbo, avvicinati a Gesù, perché in Lui hai la certezza assoluta di avere la conoscenza di Dio. Ecco, al Signore chiediamo proprio questa forza che diventa un rafforzamento della nostra risposta alla fede. E in questo modo abbiamo un'altra certezza di essere graditi a Dio. Secondo appunto quello che abbiamo sentito stamattina, no? Perché chi non onora il Figlio, avete sentito, non onora il Padre che lo ha mandato. Quindi è impensabile voler arrivare al Padre senza passare attraverso il Figlio, perché appunto il Figlio è il giudizio. Adesso abbiamo capito, il giudizio è collocato proprio lì, è collocato nella verità di Dio, è giudizio circa la verità di Dio. Quindi chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. Ecco allora, chiediamo al Signore tutto questo, e glielo chiediamo stamattina ancora, però con la preghiera con la quale noi vogliamo riaffermare che davvero noi crediamo che Gesù è colui che ci porta la certezza di Dio. Ed è quello che noi diciamo con la preghiera numero uno, affermando che Gesù è veramente il nostro Messia.